Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. La guerra della coalizione israelo-statunitense contro il regime iraniano entra nel sesto giorno e quella conclusa è stata un'altra giornata di attacchi e controattacchi su più fronti che hanno visto anche il lancio di un missile iraniano sulla Turchia intercettato dalla NATO. Camere federali, il nazionale traccia la via per un maggiore equilibrio dei conti pubblici, no a nuove imposte, sì a tagli alle uscite. Dagli stati invece luce verde agli aiuti urgenti della Confederazione alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Nel dibattito critica l'Italia per le pressioni sulla Confederazione. Per lo sport, calcio in primo piano con il Lugano che torna al successo contro il Sion, ipoteca il suo posto nel girone per il titolo. In primo piano anche questa sera la guerra sferrata dalla coalizione israelo-statunitense contro il regime iraniano degli Ayatollah che si sta sempre più estendendo non solo nei paesi dell'area medio orientale. Nelle scorse ore infatti gli stati del Golfo hanno dovuto intercettare missili e droni lanciati da Teheran, sistemi di difesa che hanno impegnato anche la NATO intervenuta per sventare una minaccia missilistica diretta sulla Turchia. Il punto su quest'ultimo attacco con Naima Chicherio.
Il missile partito dall'Iran ha attraversato i cieli di Iraq e Siria ed è entrato nello spazio aereo turco dove è stato intercettato e neutralizzato dai sistemi di difesa della NATO di stanza nel Mediterraneo orientale. I detriti sono caduti su suolo turco nella provincia di Hatay e non ci sono state vittime, ma si sono subito temute conseguenze. Perché? Perché la Turchia fa parte della NATO e potrebbe quindi scattare l'articolo 5 secondo cui un attacco armato contro un suo membro può essere considerato un attacco contro tutti. C'è però un elemento importante da considerare che è quello dell'intenzionalità e qui passo brevemente alle reazioni che non sono univoche. La portavoce della NATO Alison Hart ha detto l'Iran ha preso di mira la Turchia, sarebbe quindi un attacco deliberato, mentre Ankara, alleato dell'Iran anche in chiave anti-israeliana, ha detto no, questo non è vero, il bersaglio non eravamo noi, il missile era diretto a Cipro.
E allora spostiamo la nostra attenzione proprio sulla Turchia, come sentito, dove nelle scorse ore Ankara ha sminuito quanto avvenuto. Per meglio capire la situazione sentiamo le considerazioni di Filippo Cicciu, nostro collaboratore da Istanbul, raccolte dai colleghi di Sei di Sera.
Mentre nei mesi scorsi gli Stati Uniti ammassavano dispositivi militari nelle acque del Medio Oriente vicino all'Iran, la Turchia aveva già chiaramente affermato la sua opposizione a un possibile intervento militare e aveva chiesto alle parti di trovare una soluzione al tavolo negoziale sul nucleare. Perché una repubblica islamica debole non è esattamente un problema per la Turchia, perché l'Iran rappresenta per Ankara non solo un paese vicino con cui i rapporti sono generalmente buoni, ma anche un rivale in Medio Oriente. Nello stesso tempo, un crollo del regime iraniano potrebbe invece avere delle conseguenze pesanti per la Turchia di vario genere, come ad esempio un'ondata migratoria di massa dal confine turco-iraniano, che è lungo 550 chilometri. Si tratta di una zona peraltro vicina alle aree popolate dai curdi e un crollo della Repubblica Islamica potenzialmente potrebbe spingere gruppi curdi armati all'azione. E appunto queste ipotesi sono scenari molto pericolosi per Ankara, che per ora ha fatto intendere chiaramente di non volere essere parte di questo conflitto.
E allora voltiamo pagina dall'interno, parliamo ora di Camere federali, visto che il Consiglio nazionale ha approvato il pacchetto d'alleggerimento dei conti della Confederazione per i prossimi 3 anni, un dossier ampio con provvedimenti che si possono considerare definitivi o quasi, segnato soprattutto dalla volontà di non aumentare le entrate con nuove imposte, ma di riequilibrare le finanze attraverso un taglio delle uscite. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Siamo sempre alla prima lettura da parte del Consiglio nazionale. Gli stati che l'hanno già terminata avevano deciso di tagliare di meno, con un volume inferiore di circa un terzo, e anche la Camera del Popolo dovrebbe confermare questa linea, modificando tuttavia alcuni provvedimenti e aggiungendone di nuovi. Decisioni non sono ancora state prese, ma al momento il dibattito sembra ruotare attorno al settore agricolo. In ballo ci sono 50 milioni all'anno di sussidi che potrebbero saltare e nuove nuovi dazi all'importazione sui prodotti agroalimentari che permetterebbero di incassare fino a 175 milioni di franchi ogni anno. Sono state bocciate le proposte di non entrata in materia e di rinvio del progetto al governo, tutte provenienti da PS e Verdi, i quali hanno addotto ragioni di varia natura, dall'importanza di non sacrificare servizi e investimenti sull'altare della contabilità alla salute delle finanze federali, spesso migliore di quanto paventato. Qui il riferimento è al consuntivo 2025, ma Karin Keller-Sutter, la responsabile del Dipartimento Finanze, a questo proposito ha detto: la necessità di un risanamento del bilancio federale a partire dal 2027 non cambia. I maggiori incassi nel 2025 sono dovuti alle imposte ginevrine, situazione straordinaria. La pianificazione aggiornata della Confederazione mostra che il pacchetto di sgravi va attuato. Senza di esso, dopo le decisioni del Consiglio degli Stati, il preventivo 2027 presenterebbe un buco di 2 miliardi che andrebbe coperto a breve termine con nuovi tagli.
E rimaniamo a Berna, visto che il Consiglio nazionale ha deciso di non procedere con i tagli, complessivamente si parlava di 25 milioni di franchi, di contributi federali destinati ai piccoli aeroporti, tra cui anche quello di Lugano Magno, che avrebbe dovuto ricevere fondi stimati in 5 milioni. Il servizio è di John Robiani.
Un taglio che appunto avrebbe colpito gli aeroporti regionali svizzeri e avrebbe messo seriamente in difficoltà quello di Lugano, come conferma il direttore Davide Pedrioli.
Avrebbe in tutto e per tutto declassato l'operatività dell'aeroporto di Lugano.
Ma sarebbe stato un taglio tale da metterne in pericolo la sopravvivenza?
Saremmo stati costretti a fare a meno di Skyguide, questo non vuol dire assolutamente chiudere l'aeroporto, però l'operatività soprattutto per l'aviazione business e soprattutto per quella non basata a Lugano, una parte di questi operavano dagli aeroporti milanesi vicini.
Ma come mai in Parlamento si è deciso di stralciare questi tagli? Lo abbiamo chiesto al consigliere nazionale Alex Farinelli, che è membro della Commissione dei Trasporti.
Perché il finanziamento di questo contributo è dato dalle tasse che sono applicate sul cherosene utilizzato in Svizzera, quindi è autofinanziato dal sistema dell'aviazione, e poi perché in Commissione dei Trasporti stiamo trattando una revisione più ampia della legge sulla navigazione aerea, dove si pone anche il tema di come finanziare la sicurezza, e quindi lì si potrà fare una discussione molto più allargata.
Dunque, per gli aeroporti regionali la scure dei tagli è solo e soltanto rimandata.
Penso che in realtà il rischio di trovarsi in difficoltà è tolto dal tavolo. La Commissione dei Trasporti vorrà comunque cercare una soluzione che sia ragionevole, che permetta a queste realtà, che sono comunque importanti, di continuare a esistere e di non essere messi in discussione.
Una soluzione che sembra rassicurare gli aeroporti regionali, o perlomeno Lugano Magno. Sentiamo ancora Pedrioli.
Si andrà a diminuire i costi verosimilmente di Skyguide. Un altro per Lugano è l'avvicinamento satellitare l'anno prossimo, quindi vuol dire che nel 2027 o 2028 avremo già dei minor costi.
A Lugano Agno, lo ricordiamo, l'ipotesi di perdere Skyguide pesava anche sul progetto, sempre sul tavolo del municipio, di rilanciare l'aeroporto attraverso una partnership tra pubblico e privato. Progetto che ora potrebbe riprendere slancio.
E a proposito di lavori parlamentari, il Consiglio degli Stati, dal canto suo, ha dato luce verde al pacchetto di aiuti previsto dal governo a favore delle vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Approvato in particolare lo stanziamento di 50.000 franchi a favore delle vittime e dei familiari della tragedia, costata la vita a 41 persone. Un dibattito che in aula non ha mancato di far discutere, con il responsabile della giustizia Beati Anza, che ha criticato il governo italiano. Da Berna, Alessio Veronelli.
Questioni legali, giuridiche, economiche, ma anche morali, che si intrecciano quando si discute di sostegno alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Per il Consiglio degli Stati, prima Camera ad occuparsene, si trattava innanzitutto di entrare in materia sugli aiuti proposti dal governo. 50.000 franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute, proposta peraltro sostenuta, seppur con alcune riserve, dalla commissione preparatoria. Votata, e questo era un primo decisivo passo, l'entrata in materia sugli aiuti, così come l'istituzione di una tavola rotonda sotto la guida della Confederazione, nonostante le reticenze soprattutto da parte dei democentristi. Dobbiamo affrontare questa situazione con la dovuta distanza, ha dichiarato Pirmin Schwander, anche perché siamo esposti a livello internazionale. La Svizzera ha dimostrato in passato di saper gestire situazioni molto difficili, ma ora abbiamo ad esempio il capo del governo italiano che si è trasformata in avvocato delle vittime, una situazione che non può andarci bene.
Der Bundesrat ist deshalb zum Schluss gekommen, dass wir wirklich...
Il governo è giunto alla conclusione che a una situazione straordinaria devono seguire misure straordinarie, ha però detto il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, Beat Jans, che ha poi criticato l'atteggiamento dell'Italia.
Und lassen Sie mich noch etwas...
Ci tengo a chiarire una cosa, non facciamo tutto questo a causa di pressioni esterne. L'Italia ne ha fatte in tutti i modi e questo è seccante e controproducente. E come responsabile della giustizia devo respingere queste pressioni. La Svizzera è uno Stato di diritto.
Die Schweiz ist ein Rechtsstaat.
Lunedì il dossier passerà al nazionale.
Le notizie sportive ora con David Conti.
Ben ritrovati. Dopo lo scivolone di Zurigo contro la Gezze, il Lugano è tornato al successo davanti ai propri tifosi, 2-1 in rimonta contro il Sion grazie alle reti di Steffen, 2 minuti dopo l'avvantaggio vallesano sul rigore, e Behrens 4 minuti dopo la sua entrata in campo. Un successo che avvicina a -1 almeno per una notte i bianconeri al secondo posto e allontana definitivamente il 7° rango. 6° posto dunque ipotecato, ma torniamo alla vittoria dei ragazzi di Crocetta Torti con Anto Gheorghic.
Bella reazione della squadra, è veramente importante perché se non facciamo questo gol è più difficile il secondo tempo, no? È stato veramente importante per vincere, anche la situazione dove siamo non è così facile per vincere con tante cambie che facciamo, però siamo stati insieme e abbiamo trovato questa vittoria. Sì.
Nelle altre partite Losanna ha espugnato il Letzigrund 2-1 allo Zurigo, stesso risultato con il quale lo Young Boys ha vinto a Lucerna. La 28esima giornata di Superliga si chiude con Basilea Grasshopper e Thun Sangallo delle 20:30. In Coppa Italia l'andata della semifinale tra Lazio e Atalanta si è conclusa in parità 2-2. Infine nell'hockey si gioca il terzultimo turno di regular season, massimo campionato che presenta un turno completo. Alle 19:45 Bernazzugo, Servette Bienne, Lagnau Friburgo, Rapperswil Kloten, Losanna Davos, Lugano Zurigo e Ajuambri Piotta.
Grazie David Conte. Prima dei saluti spazio anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 5 marzo, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili banchi di nebbia mattutina sull'altopiano. Guardando oltre, fino a domenica in tutta la Svizzera cieli in prevalenza sereni, da lunedì tempo variabile con possibili rovesci locali. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.